Regolavano gli orologi sulle sue passeggiate e quindi dobbiamo essere anche noi prussiani e cominciare alle 6 esatte. Allora, la seconda critica, dice Manifesto, no? Dice, la seconda critica che cos'è? Voi sapete dalla volta precedente che Kant scrisse una trilogia di critiche e su questo dovremo anche ritornare. Quindi la critica di ragion pura, la critica di ragion pratica, che è quella che consideriamo questa sera, e la critica del giudizio. Poi, naturalmente, tutta una serie di altre opere, Kant è un autore abbastanza prolifico, tutta una serie di altre opere che fanno, non dico da contorno, ma che comunque si situano intorno a questa trilogia. Cominciamo dalla fine, e cioè cominciamo dall'ultima pagina di questa critica della ragion pratica. Che rappresenta la riflessione kantiana su quella che è la pratica. Qui forse varrebbe la pena aprire una parentesi. Noi oggi per pratica intendiamo tutto ciò che non è teoria, e invece secondo l'accezione aristotelica, la praxis è la dimensione dell'operare dell'uomo, non del fare, dell'agire, secondo volontà. E Aristotele, nella sua suddivisione, no, del sapere, poneva appunto le discipline pratiche, tra le discipline pratiche, la politica e appunto la morale. Quindi quando parliamo di ragion pratica intendiamo propriamente una riflessione sulla morale. Etica o morale? Le due parole, almeno fino a Kant, sono intercambiabili. Con Hegel invece assumeranno dei significati diversi, ma per ora questo non ci fa problema. Etica o morale? Anche perché il significato è lo stesso, ethos in greco e mores, i costumi in latino, grosso modo, significano la stessa cosa. Ma partiamo allora dalla conclusione proprio di quest'opera, che è una conclusione piuttosto celebre, perlomeno nelle sue righe iniziali. Due cose riempiono l'animo di ammirazione e di reverenza sempre nuove, crescenti, quanto più spesso e più a lungo il pensiero vi si ferma su. Il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me. Scusate la pronuncia, der berstinte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Questa espressione, questa frase, il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me. Beh, se dovessimo seguire un'immagine, provate a immaginare la famosa torre di Auschwitz-Birkenau, quella in fondo al binario, e un soldato tedesco delle SS che è lì che guarda il cielo. E non può non venirgli in mente questa frase, perché nelle scuole tedesche questa era una delle riferimenti costanti, no? Il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me. Però appena suona, sente il suono del treno, subito si straavia, si gira, accende le luci e comincia lo scarico di un altro carico. Ecco, questa è un'immagine che vorrei tenere presente, perché la cosa forse più sorprendente è che quel popolo che ha espresso queste parole attraverso appunto Kant è stato quello che in qualche modo si è reso colpevole, adesso dare la colpa al popolo, però sicuramente è qualche cosa che ci fa riflettere, no? È qualche cosa che ci fa riflettere e su cui dovremo anche tornare. Però questa pagina continua e E dice appunto, due cose riempiono l'animo di ammirazione e di reverenza, sempre nuove e crescenti, quanto più spesso e più a lungo il pensiero vi si ferma su, il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me. Queste due cose non le ho cercate fuori dalla portata della mia vista, avvolte in oscurità e nel trascendente, ne devo semplicemente presumerle. Le vedo davanti a me e le connetto immediatamente con la coscienza della mia esistenza. La prima comincia dal luogo che occupo nel mondo sensibile esterno ed estende la connessione in cui mi trovo a grandezze immensurabili, con mondi sopra mondi e sistemi di sistemi. E oltre a ciò, ai tempi senza confine del loro movimento periodico, del loro inizio e del loro durare. La seconda parte del mio io invisibile, della mia personalità, e mi rappresenta in un mondo che ha un'infinità vera, ma è percepibile solo dall'intelletto e con il quale, ma perciò anche al tempo stesso, con tutti quei mondi visibili, mi riconosco in una connessione non semplicemente accidentale, come nel primo caso, bensì universale e necessaria. La prima veduta di un insieme innumerabile di mondi annienta, per così dire, la mia importanza di creatura animale, che dovrà restituire la materia di cui è fatta al pianeta, un semplice punto nell'universo. Dopo essere stata dotata per breve tempo, non si sa come, di forza vitale. La seconda, al contrario, innalza infinitamente il mio valore come valore di un'intelligenza, in grazia della mia personalità, in cui la legge morale mi rivela una vita indipendente dall'animalità e perfino dall'intero mondo sensibile, almeno per quel che si può desumere dalla destinazione finale della mia esistenza in virtù di questa legge, la quale destinazione non è limitata alle condizioni e ai confini di questa vita, ma va all'infinito. Ecco, qui io credo che Kant ci mostri tutta la sua contemporaneità per due motivi. Da una parte, certamente lì troviamo in queste pagine il punto più alto, il vertice più alto della riflessione sull'uomo in quanto uomo. E cioè, se dovessimo trovare un vertice dell'umanesimo, queste pagine sono certamente quel vertice. Dall'altra parte, però, queste pagine ci danno l'immagine di una umanità scissa, spaccata tra la sua dimensione naturale, fenomenica, fisica, e l'altra dimensione, quella morale, che invece ci porta in tutt'altra realtà, in tutt'altro orizzonte, in una sfera in qualche modo separata dalla prima. Allora l'immagine è due cerchi che in qualche modo si toccano, ma soltanto per pura tangenza. Eppure a quelle due dimensioni noi, in quanto uomini, apparteniamo a entrambe, con tutti i problemi che derivano appunto da questa duplicità di appartenenza. La terza critica non risolve questa duplicità. La terza critica, io dico, pone una sorta di ponte precario tra queste due dimensioni. Non le congroba, non riesce, non vuole costruire un cerchio più ampio, no, che contenga gli altri due. Quindi da questa condizione di scissione, di separatezza, noi dobbiamo partire. Quindi la considerazione più alta sull'uomo in queste pagine, eppure una visione dell'uomo scisso, separato. E il pensiero successivo si sforzerà di portare unità a questa visione o dalla parte dello spirito, e quindi tutto l'idealismo, oppure dalla parte della naturalità dell'uomo. E allora lì il materialismo. E Kant invece si rifiuta l'una e l'altra alternativa e preferisce stare in questa posizione. E questo per me è estremamente significativo. Allora qui parliamo dell'uomo, ma non dell'uomo in carne ed ossa, ci dice Kant. Qui parliamo dell'uomo in quanto detentore di volontà e sulla base di questa volontà capace di esprimersi secondo moralità. Quindi non secondo la dimensione istintiva, istintuale, che poi ci appartiene. Perché c'è tutta quella dimensione della sensibilità che ci porta a quella che è una visione dell'uomo condizionata dalla sua corporeità. E da questo punto di vista è inutile che giriamo attorno. Qui stanno alcuni dei problemi che ancora oggi siamo lì a rivoltare cercando una soluzione, cercando una soluzione. E poi tutti i problemi di questa scissione li ritroviamo tali e quali quando andiamo a ragionare sul nostro ragionamento. È perché in questo momento scariche elettriche, elettrochimiche attraversano il mio cervello e allora devo dire che queste mie parole sono l'esito di quelle scariche elettrochimiche o viceversa? Che la mia mente in qualche modo governa il mio cervello. Queste sono le problematiche che Kant in qualche modo ci pone davanti, dandoci però anche delle indicazioni non di soluzione della scissione, ma di come dobbiamo considerare allora l'uomo in termini di priorità. In termini di priorità. Ma intanto, che cos'è l'uomo? Che cos'è l'uomo? Allora andiamo a leggere una pagina altrettanto famosa, che è la pagina con cui Kant risponde alla domanda: che cos'è l'illuminismo? Ed è una pagina che mantiene tuttora la sua vitale importanza. Tanto è vero che chi ha comperato il giornale domenica, il Corriere della Sera, nella lettura, nell'inserto sulla lettura, c'era proprio il primo articolo, era quello di Umberto Curi, che ci ricordava che cosa vuol dire essere uomini maturi, uomini adulti. E il riferimento era a queste pagine, se riesco a trovarle, a queste pagine di Kant. Vediamo un po' se riusciamo, altrimenti vi cito come me le ricordo. No, eccolo. No, vabbè, andiamo a vedere. Kant dice: l'illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità è l'incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stesso è questa minorità se la causa di essa non dipende da difetto di intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. Sapere aude, abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza, è questo il motto dell'illuminismo. Quindi quello che ci prospetta Kant è innanzitutto un'umanità che finalmente si è fatta adulta. E si è fatta adulta perché si è liberata, come dire, dalle redini, dai controlli delle autorità tradizionali e ha cominciato a pensare con la propria testa, ha cominciato a utilizzare la propria ragione, a vivere secondo questa ragione. Solo che di ragioni l'uomo ne ha due, e cioè una ragione che ci porta alla conoscenza della natura del mondo e invece un'altra ragione che ci guida nella determinazione della nostra volontà. Nella prima critica, cioè nella critica speculativa, teoretica, scientifica, Kant, nella prefazione alla seconda edizione della prima critica, ci illustra proprio questa difficoltà. Cioè ci parla delle critiche che sono state portate alla sua opera nel momento in cui è stata pubblicata. E dice Kant: da uno sguardo fuggevole a quest'opera si crederà di argomentare che l'utilità di essa sia soltanto negativa, che cioè noi con la ragione speculativa non potremo mai avventurarci al di là dei limiti dell'esperienza. E questo è infatti il primo vantaggio. Allora, la prima critica ci porta tutta dentro la dimensione della naturalità e ci dice che noi possiamo ragionare scientificamente delle cose restando sulle cose, e cioè restando nell'ambito dei fenomeni, cioè delle cose che si danno alla nostra sensibilità. Quindi noi dobbiamo fare i conti con quello che è il contenuto della nostra ragione. Il contenuto della nostra ragione è dato dall'esperienza, dai fatti, dalle cose. Non possiamo andare al di là di esse. Certo, noi saremo portati anche dal punto di vista scientifico a voli immaginifici, no? Oltre la dimensione dell'esperienza che siamo chiamati a vivere. Siamo come la colomba, dice Kant, che sente la resistenza dell'aria e dice: se non ci fosse l'aria, quanto più veloce andrei. Ma la colomba non pensa che senza l'aria non potrebbe proprio volare. Quindi noi siamo, dal punto di vista conoscitivo, costitutivamente incastonati nella nostra esperienza. Certo, un'esperienza che si allarga, un'esperienza che può ampliare i propri orizzonti, ma comunque in quell'ambito lì noi siamo in qualche modo prigionieri. E dice Kant: chi mi critica per questo non ha capito che questo è proprio il primo vantaggio che io esibisco. E qui Kant ci invita anche a pensare che anche quando noi diamo un'indicazione in negativo, comunque diamo un'indicazione. Quindi il fatto di dire che la nostra conoscenza deve necessariamente limitarsi all'ambito dell'esperienza, comunque è dare un'indicazione in termini di verità. Fino a qui noi possiamo arrivare, oltre non possiamo. Però continua Kant: ma essa, e cioè il vantaggio, che ma essa diventerà anche positiva appena si accorgerà che i principi sui quali si fonda la ragione speculativa per spingersi al di là dei suoi limiti nel fatto non sono un allargamento, anzi, se si considerano più da vicino, portano come inevitabile conseguenza una restrizione del nostro uso della ragione, in quanto esse in realtà minacciano di estendere a tutto i limiti della sensibilità alla quale propriamente appartengono e di soppiantare così l'uso puro, pratico della ragione. E cioè ci dice Kant: se noi volessimo spingere la nostra razionalità scientifica oltre i limiti dell'esperienza, commetteremo un grave peccato, e cioè toglieremo spazio all'altra dimensione della nostra razionalità, che non è quella scientifica conoscitiva, ma che è quella morale. E dice Kant, perciò una critica che limiti la prima, cioè la ragione scientifica, è in ciò veramente negativa, ma in quanto nello stesso tempo ciò non toglie pur via un ostacolo che ne limita o minaccia di distruggere affatto l'uso indicato da ultimo, in realtà è di vantaggio positivo e grandissimo quando si sia riconosciuto che vi è un uso pratico, morale, della ragione pura, assolutamente necessario, nel quale la ragione inevitabilmente si estende al di là dei limiti della sensibilità. Quindi c'è uno spazio oltre quei limiti della sensibilità, ma non è con la ragione scientifica che noi possiamo percorrere quello spazio. Ed ecco allora la scissione. Da una parte noi come esseri sensibili siamo portati a considerare ciò che cade sotto la nostra esperienza e a conoscerlo secondo leggi necessarie, dall'altra parte invece c'è un ambito del tutto differente. Certo, perché l'ambito della dimensione scientifica è l'ambito della necessità. Necessità vuol dire che se io salgo su questo tavolo e mi sporgo, cado, non perché voglio cadere, ma perché necessariamente cado, perché c'è una legge come la legge di gravità che mi porta necessariamente a cadere. Quindi, finché stiamo nell'ambito della riflessione sulla natura, noi restiamo all'interno di una dimensione che ci parla di leggi necessarie, comprese quelle leggi che guidano il mio istinto, la mia sensibilità dal punto di vista, come dire, fisico, fisiologico, tutto ciò che riguarda il mio essere uomo in quanto uomo sensibile. Tutto questo ricade nella sfera della necessità. Ma allora l'altro territorio è quello della libertà. Altrimenti dove sta la libertà? E cioè Kant dice, se tu vuoi portare i limiti della scienza a occupare la totalità, bene, porterai la necessità dappertutto. E cosa ti verrà meno? Ti verrà meno la libertà. Non avrai più uno spazio in cui poter dispiegare la libertà. E cioè la dimensione della ragion pratica è la dimensione che ci porta in quest'altro mondo, che è il mondo della libertà. Ragione e libertà. Due termini che difficilmente riusciamo a mettere insieme. E cioè noi diamo a libertà l'accezione della spontaneità, della completa mancanza di regole. E no, dice Kant. Qui stiamo in qualche modo portandoci non verso una dimensione di riflessione di che cos'è la libertà. Certo, allora, cominciamo a ragionare sulla libertà. Allora, dice Kant, se non c'è libertà, è inutile che parliamo di bene e di male. Non lo facciamo proprio. Quindi, se non c'è la possibilità di operare delle scelte, è inutile che consideriamo il nostro comportamento dal punto di vista morale. C'è una dottrina scientifico-filosofica che si è sviluppata in America, si chiama comportamentismo, prende l'avvio da riflessioni sulla psicologia avviate all'inizio del secolo scorso da Pavlov, i riflessi condizionati, ed è una concezione che ci dice l'uomo in sostanza non è libero. Cosa vuol dire libertà? L'uomo vive dei condizionamenti, condizionamenti positivi o condizionamenti negativi. E quindi io posso operare nel senso anche di un controllo del comportamento degli uomini, e tutto il Novecento ha avuto una grossa componente di questo tipo. E qui forse ritorniamo un po' anche all'immagine di Auschwitz-Birkenau di prima, no? Primo Levi, che poi leggeremo un pezzetto, ci dice: provate a fare questo esperimento, mettete migliaia di uomini chiusi dentro dei reticolati in condizioni di vita impossibile. Facciamo un esperimento di questo tipo, è un esperimento di tipo comportamentale. Kant dice, ecco, se è questo che noi pensiamo, bene, chiudiamo i discorsi, questo libro è un libro da chiudere, non ha alcun significato, perché se c'è morale, c'è sulla base della libertà. E quindi noi dobbiamo partire da questo assunto. Dimostramelo. Eh no, non possiamo giocare a questo gioco. T'ho già detto che io posso dimostrare ciò che rientra nell'ambito della mia esperienza. La libertà non è qualche cosa che posso dimostrare dal punto di vista sensibile. È qualche cosa che io devo assumere perché si dia appunto morale. E secondo Kant la morale è un fatto di ragione. Cioè non lo discutiamo in termini di dimostrazione. Questo Kant lo fa anche nella prima critica. Che ci siano dei saperi scientifici, Kant lo dà per scontato. Quindi che la matematica sia una scienza, che la fisica sia una scienza, lo dà per scontato. Lui ragiona sulle possibilità di queste scienze, cioè su perché si danno queste scienze. Nel caso della morale siamo alla stessa stregua. La libertà, la morale non si dimostra perché non stanno in quell'ambito della riflessione scientifica, e cioè della dimensione dell'esperienza fenomenica. Stanno in un altro ambito. Quindi o la assumiamo come tale, oppure non ne discutiamo proprio. Però dice Kant, ma ciascuno di noi, quando considera se stesso, è in grado di escludere quella che chiamiamo la dimensione morale? E questa è una grossa domanda, Cioè, prima di iniziare la lettura di un'opera come questa, dovremmo in qualche modo ragionare su di noi. Sono in grado di pensarmi in termini puramente comportamentali, cioè in termini di pura determinazione del mio comportamento sulla base di quelli che sono gli istinti, le convenzioni, tutto ciò che mi circonda. Mi posso pensare solo in questa dimensione? Kant dice no. Kant dice è un fatto. L'esistenza di questa morale dentro di me è un fatto, come un fatto è il cielo stellato sopra di me. Solo che il cielo stellato sopra di me è un fatto sensibile. La legge morale dentro di me è un fatto intelligibile che io posso cogliere soltanto riflettendo su me stesso. Quindi io non la vedo la libertà. E anche su questo sarebbe da ragionare. L'avete mai vista la libertà? L'avete mai vista quando scorrono certe immagini sul telegiornale? La vedete la libertà? È un problema quello della libertà. Ed è un problema anche perché la libertà si coniuga secondo significati diversi. E Kant ce ne dà due, senza dircelo in modo chiaro e preciso. Allora, il primo significato è quello della possibilità. Cioè, noi dobbiamo immaginare la libertà come possibilità di determinare la nostra volontà. E quindi la possibilità di poter determinare il proprio comportamento. Come dire, la libertà comincia dallo scegliere il caffè o il tè la mattina. Quando però arriveremo a definire che cos'è la morale, vedremo un altro significato, che è quello che in qualche modo già appariva nella pagina su che cos'è l'illuminismo. Lì che cosa diceva? Libertà lì non è la semplice possibilità di pensare, Libertà è il pensare in maniera autonoma, cioè senza essere guidato da un altro. Allora questa non è più libertà nel senso di semplice possibilità. E qui significa libertà come autonomia. E questa è una libertà che non si dà, ma che si conquista. Come vedremo, è qualche cosa rispetto alla quale noi dobbiamo in qualche modo fare una fatica. Il senso della fatica è dato da che cosa? Dal fatto che la morale di Kant, lo sappiamo tutti, è una morale del dovere. È una morale del dovere. Anzi, c'è una pagina, un riferimento molto preciso a questo dovere, Pflicht in tedesco, dovere, nome grande e sublime, che non contiene nulla che lusinghi il piacere, ma esigi sottomissione, né per muovere la volontà minacci nulla che susciti nell'animo repugnanza o spavento, ma presenti unicamente una legge che trova da se stessa accesso all'animo e tuttavia ottiene a forza venerazione, anche se non sempre obbedienza. Una legge davanti a cui tutte le inclinazioni ammutoliscono, anche se sotto sotto lavorano contro di essa. Qual è l'origine degna di te? Dove si trova la radice della tua nobile discendenza, che alteramente respinge ogni parentela con le inclinazioni? Quella radice da cui si deve far derivare la condizione inderogabile di quel valore che è il solo che gli uomini possono darsi da sé? Non certo l'esperienza, non certo quello che ci lega alla natura. Dovere dunque, dovere. Apro una parentesi qui. L'illuminismo noi lo colleghiamo immediatamente alla dichiarazione dei diritti dell'uomo. I diritti. E qui invece parliamo di dovere. Kant ci sta portando oltre la dimensione dell'illuminismo. Tanto è vero che chi invece fa del dovere la dimensione assoluta della vita è un autore romantico italiano come Mazzini. Mazzini scrive I doveri dell'uomo. E Mazzini ci dice i diritti, certo, affermano l'individuo, ma lo dividono dagli altri. E cioè i diritti ci portano alla divisione. Ciò che ci porta invece all'unità è il dovere, dice Mazzini. Con la teoria dei diritti possiamo insorgere e rovesciare gli ostacoli, fare la rivoluzione, ma non fondare forte e durevole l'armonia di tutti gli elementi che compongono la nazione. Si tratta dunque di trovare un principio educatore superiore a siffatta teoria che guidi gli uomini al meglio, che insegni loro la costanza del sacrificio, che li vincoli ai loro fratelli senza farli dipendenti dall'idea di uno solo o dalla forza di tutti. E questo principio è il dovere. E noi ce lo dimentichiamo spesso, così come ci dimentichiamo che nella nostra Costituzione, oltre ai diritti, sono indicati anche i doveri. E bisognerebbe in qualche modo ricordarci di questa dimensione dei doveri. Qui ho riportato alcuni articoli della Costituzione italiana in cui il dovere è indicato chiaramente. Certo, noi diciamo l'articolo 2, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali o che si svolge la sua personalità. E questo è quanto noi ricordiamo di solito. Ma poi dice, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. L'articolo 4. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Ha il dovere. La difesa della patria è sacro dovere del cittadino, articolo 52. L'articolo 53, tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Ma chi se lo ricorda questo articolo sul dovere di pagare le tasse? E il 54, tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Adesso chiudiamo questa parentesi, però per me è importante considerare che cos'è dovere, perché non è una parola da buttare lì. Ora, il problema con Kant è che noi stiamo parlando del dovere assieme alla libertà. E com'è possibile? Il dovere è ciò che ti obbliga. Com'è possibile tenere insieme il dovere e la libertà? Ma è questa la magia di quest'opera, e dell'altra opera che precede, cioè la fondazione della metafisica dei costumi. La magia di Kant è proprio questa, è quella di tenere insieme la legge e la libertà. D'altra parte, se io voglio informare il mio comportamento alla ragione, non posso immaginare che il mio comportamento sia affidato semplicemente alla libertà di fare quello che voglio. E qui non c'è ragione. Se io dovessi semplicemente giustificare il mio comportamento sulla base del mi è passato per la testa, sono libero di farlo, e qui non c'è ragione. Quindi la difficoltà per Kant è quella di entrare nella dimensione della libertà, ma nello stesso tempo di tenere ferma la necessità della legge e quindi del dovere. E com'è possibile? Beh, dice Kant, anche il termine legge non è univoco, e cioè non dobbiamo pensare che esista soltanto la legge scientifica. Anche la legge giuridica è legge, ma la legge giuridica dice: non devi rubare. Ora, non devi rubare non è come la possibilità o l'impossibilità di cadere se io salgo su questo tavolo, e cioè se mi sporco necessariamente cado. Invece la legge giuridica dice: non devi rubare, anche se lo puoi fare. E quindi l'idea di legge nel caso della seconda critica, della critica della ragion pratica, è un'idea di legge che certamente porta un obbligo, ma è un obbligo che non uccide la mia libertà, anzi, dice Kant, la valorizza. Perché qui entriamo appunto nella dimensione della autonomia del mio giudizio. E qui già cominciano anche i problemi ulteriori, però diciamo, partiamo da questa considerazione. Cosa vuol dire legge? Beh, legge è qualche cosa che deve allargarsi all'universalità, per cui una legge deve riguardare tutti, altrimenti non è tale, e deve avere un carattere di obbligatorietà. Certo, la legge scientifica riguarda l'universalità delle cose e ha un carattere di necessità. La legge morale invece ha un carattere obbligatorio per ciascuno di noi e nello stesso tempo si allarga alla totalità. E qui allora comincia Kant a spiegare cosa vuol dire la morale dal punto di vista della legge. Allora, deve essere universale, e cioè deve essere valida per tutti gli uomini. Qui siamo al vertice di quella concezione dell'uomo che appunto è nata con l'illuminismo, e forse è già morta, è morta e sepolta magari oggi, però sicuramente lì c'era una concezione per cui la legge non vale per alcuni e per altri no. La legge ha un valore universale e tutti gli uomini sono sottoposti alla stessa legge. Ma in quanto universale, la legge non può dipendere, dice Kant, da circostanze esterne. Cioè io non posso affidare l'universalità della legge alla situazione in cui mi trovo. E qui però cominciano i problemi, perché se noi immaginiamo la legge morale nel senso del comandamento, non uccidere. Allora uno dice, questa è una legge morale, perché è universale. Sì, ma se in quel momento io sono in una situazione per cui c'è una persona che mette in pericolo la mia vita o che mette in pericolo la vita dei miei cari, lì, in quel momento, cosa devo fare? E qui Kant dice, è chiaro che se io vincolo la legge morale alle situazioni particolari, quella legge non ha più il carattere universale. E quindi non può essere un comandamento. Non può essere un comandamento. E allora la terza caratteristica della legge morale è che essa deve essere puramente formale, dice Kant, formale. E guardate che Kant è uno di quelli che quando noi diciamo ma è pura forma, ci direbbe guarda che è la forma la cosa più importante, sia dal punto di vista scientifico, perché non sono i contenuti che hanno carattere universale, è la forma che io do alla legge, anche rispetto ai contenuti sensibili, che dà il carattere universale. E anche qui la legge morale deve essere puramente formale, cioè non è vincolata a contenuti. Ma allora che cosa dice la legge morale? Ebbene, è famosa, leggiamo la prima formulazione di quello che Kant chiama l'imperativo categorico, cioè un dovere che non ha vincoli, che non è condizionato da niente. E dice: opera in modo che la massima della tua volontà possa sempre valere in ogni tempo come principio di una legislazione universale. Attenzione, agisci in modo che la massima della tua volontà possa essere in quel momento ciò che tutti gli uomini devono fare, e cioè la tua azione in quel momento è l'azione che tutti gli uomini in quel momento dovrebbero fare. Quindi non ti sto dicendo fai questo o fai quello, ma quando agisci moralmente, e noi non è che agiamo sempre moralmente, intendiamoci, Kant lo sa benissimo. Noi agiamo moralmente quando ci poniamo il problema del bene o del male della nostra azione. Questo è l'agire morale. Quindi quando io considero, riguardo il bene e il male del mio agire, non devo seguire dei comandamenti, non devo seguire dei contenuti particolari, no, devo agire in quel momento pensando che così agirebbe chiunque, chiunque dotato di ragione. E cioè quella di Kant è una morale non determinata dai contenuti ma dalla forma, e cioè è una morale dell'intenzione. E cioè io posso fare la stessa azione con intenzioni diverse, e le intenzioni determinano la moralità. Se io faccio l'elemosina, faccio un'azione buona. Un momento, dice Kant, perché fai l'elemosina davanti alla chiesa? Per farti vedere? Per esibire che tu sei buono, bravo? E allora quella è un'azione morale? No, è l'esatto opposto. Tu stai stai utilizzando un uomo, una persona, in quel caso il povero che ti sta di fronte, finalizzandolo ai tuoi interessi. E questo è male dal punto di vista morale. Quindi io posso decidere di un'azione non sulla base dell'azione in sé, ma sulla base dell'intenzione per cui io compio quell'azione. E come faccio a determinare questa intenzione? L'intenzione deve essere orientata al bene, ma che cos'è il bene? È ciò che devi fare in quel momento, cioè ciò che tutti devono fare. Questa è la risposta che ci dà Kant. Ed è una risposta piuttosto difficile da digerire, perché spesso e volentieri noi preferiamo invece, ma questa era la nostra minorità, preferiamo essere determinati da degli ordini, fai così, fai cos'ha, se fai così va bene, se fai cos'ha va male. Ecco, ma dice Kant, qui non stai seguendo la tua ragione, magari segui la ragione di un altro, ma non è la tua ragione che ti sta indicando la via, e quindi qual è la tua intenzione? È terribile l'impostazione kantiana della morale, è veramente terribile. Perché ci chiama a una precisa responsabilità rispetto a quello che facciamo. E non è che noi possiamo aggrapparci a una legge. D'altra parte questo era anche una contraddizione che si leggeva nelle leggi religiose. Il fariseo chi è? Quello che segue la legge. Quello che se è sabato non fa nulla. Non fa nemmeno l'elemosina, per dire. Ma lì la legge sovrasta lo spirito. E cioè quando noi parliamo dello spirito della legge, distinto dalla concretezza della legge stessa, cioè dalla lettera, intendiamo proprio questo. Che cos'è che rende il nostro comportamento buono? L'adesione alla legge oppure l'intenzione con cui noi facciamo quella cosa? Ecco, questo ci dice Kant, che soltanto l'intenzione è ciò che determina il nostro comportamento. E quindi noi sappiamo benissimo in realtà qual è il bene e qual è il male. Lo sappiamo perché dobbiamo ragionare in termini di universalità. Cosa dovrebbe fare una persona razionale in questo momento per fare il bene? Ed è quello che in qualche modo compare in tutti i film dove c'è il nostro eroe che oramai ferito, pieno di sangue, comunque vuole finire la sua azione. Tutti gli dicono: ma dai, ma non è più il caso, non... perché lo fai? Perché devo? Perché altrimenti non riuscirei più a guardarmi allo specchio, perché altrimenti mi sputerei sullo specchio. No, la mia immagine mi sarebbe repellente. Questo è il senso del dovere di cui parla Kant. Ed è una cosa, io credo, estremamente importante su cui riflettere. Però attenzione, abbiamo detto, per lo più noi ci comportiamo seguendo delle regole e dei comandi, come quel soldato tedesco sulla torretta di Auschwitz-Birkenau. E questo è un grosso problema, anche perché Kant è molto duro nel separare il bene dal male. E quindi se tu vuoi orientarti secondo il bene, devi agire così, seguendo la legge, seguendo la legge universale. Altrimenti non segui il bene e dunque fai il male. Ma qui c'è una cosa che forse Kant non ha meditato a fondo, e cioè il grigio, la zona grigia. La zona grigia è quella che ci indica Primo Levi. Io ho preso un suo racconto dal sistema periodico. In questo racconto Primo Levi, chimico, per una questione di lavoro entra in rapporto con una persona che nel campo di concentramento in qualche modo comandava il laboratorio chimico dove lui lavorava. E allora lui si chiede: cosa devo fare? Che fare di fronte a questa situazione? Il personaggio Müller si era entpuppt, cioè era uscito dalla crisalide, era nitido, a fuoco, né infame né eroe. Filtrava via la retorica e le bugie in buona o in mala fede. Rimaneva un esemplare umano tipicamente grigio. Uno dei non pochi monocoli nel regno dei ciechi. E cioè, Levi, come altri di fronte alla tragedia del Novecento, e ci mostrano che non c'è il bene e il male, ma c'è anche una zona grigia, e che in quella zona grigia abitiamo spesso e volentieri anche noi. E quindi il messaggio di Kant è un messaggio che in qualche modo arriva sin troppo duro, tagliente, rispetto invece a una realtà della vita umana che molto spesso ama nascondersi nella zona grigia, né bene né male. Però Kant su questo è piuttosto esigente. Ma non c'è soltanto la formulazione che ho appena letto dell'imperativo categorico. Kant ce ne dà altre due, sostanzialmente. Nei suoi testi ne leggiamo in realtà quattro, ma sostanzialmente diciamo sono tre. E la seconda di queste formulazioni dice: agisci in modo da trattare l'umanità sia nella tua persona, sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo. Questa formulazione ha fatto riflettere anche Kant, e difatti la si trova nella fondazione della metafisica dei costumi, ma non la si trova poi nell'opera maggiore, e cioè nella critica della ragion pratica. Perché? Perché qui Kant ha paura che questa formulazione venga presa come una sorta di finalità. Perché Kant dice: se tu vuoi fare il bene, devi avere come fine esclusivo il bene. Qualsiasi altro fine, anche la ricerca della felicità, se accompagna e determina la tua azione, quell'azione è inquinata e non è più morale. Quindi tu devi avere come unico fine esclusivo il bene. E però noi gli diciamo: caspita, questa è un'affermazione importante, ma dici qualcosa di più. Come possiamo in qualche modo intendere questo bene? E allora qui Kant ci dice: l'unico fine che non inquina l'azione morale è quella che chiameremo la filantropia, cioè l'amore per gli uomini. E quindi io devo agire dal punto di vista morale sempre considerando chi ho davanti come un fine e non semplicemente come un mezzo. Attenzione, Kant sa benissimo che l'uomo è spesso e volentieri usato come mezzo. Sa benissimo che l'uomo è usato economicamente. E quindi non sta dicendo che non puoi usare l'uomo dal punto di vista economico, ma quello che ci dice è che tu, padrone di fabbrica, o tu che stai lì a comandare ad Auschwitz questo laboratorio, devi guardare in faccia, devi guardare negli occhi chi ti sta davanti. e devi sempre trovare nell'altro il te stesso. E quindi non puoi mai usare esclusivamente come strumento che ti sta davanti, devi sempre considerarlo come fine. E questo perché? Perché in quell'altro, negli occhi dell'altro, si rispecchia la mia razionalità, che è l'unica cosa che rende un'azione libera e morale. Cioè, nell'altro io devo vedere l'essere razionale. Colui che, possedendo la razionalità, ha diritto a essere considerato come fine. Ha diritto a essere considerato come fine. E non soltanto l'altro, anche me stesso. Quindi la proibizione al suicidio per Kant sta proprio nel usare la mia persona, la mia umanità in termini di strumento, nella misura in cui intendo togliermi la vita. Quindi Kant ci dice: l'unico fine che in qualche modo può dare un senso, una, tra virgolette, un contenuto all'azione morale, è quello del rispetto dell'umanità. E ancora una volta ci troviamo ai vertici di quella che è la concezione dell'uomo. L'uomo moderno è questo, l'uomo moderno è questo, è sostanzialmente questo. Cioè vedere nell'altro il portatore di quella ragione che ci accomuna e che ci rende diversi da tutte le altre cose. Perché la differenza con le altre cose sta proprio in questo, nell'essere noi portatori di ragione. La terza formulazione è anche questa estremamente importante. E cioè, dice, non compiere alcuna azione secondo una massima diversa da quella suscettibile di valere come legge universale. Cioè, tale che la volontà, in base alla massima, possa considerare contemporaneamente se stessa come universalmente legislatrice. Diciamo la stessa cosa di prima, sì. È lo stesso dovere, lo stesso imperativo. Quindi non stiamo parlando di tre imperativi diversi, stiamo parlando dello stesso imperativo, ma visto secondo prospettive differenti. E qui la prospettiva qual è? Cioè devi pensare la tua volontà come, lo dice alla fine, come universalmente legislatrice. Quindi devi pensare che in quel momento in cui compi quell'azione, che tu consideri bene, in quel momento stai istituendo una legge universale, cioè che vale per tutti, senza esclusione. Tu stai istituendo, tu sei un essere pienamente autonomo. E qui vediamo che non c'è contraddizione tra legge e libertà. Io non sono obbligato dal contenuto, dal comando, a fare quello che faccio. Lo faccio perché sono io che istituisco quella legge, nella mia piena autonomia. Questa è la grandezza della prospettiva kantiana. E cioè riusciamo a tenere insieme il dovere, l'imperativo categorico, la legge, con l'autonomia. La vera libertà è l'autonomia. La vera libertà è la libertà di chi in piena autonomia decide che quella legge è tale, che quella legge vale universalmente. È una grossa responsabilità, è una grossissima responsabilità, però è qui che l'uomo è veramente libero, libero nel senso dell'autonomia. Nessuno ha mai raggiunto, a mio avviso, dopo Kant, livelli di questo tipo riguardo all'uomo. E poi il problema è che l'uomo è scisso, il problema è che c'è una zona grigia, il problema è che forse l'uomo ha avuto la sua stagione e oggi in qualche modo non c'è più, perché l'uomo forse ha bisogno di essere comandato, perché forse l'uomo in qualche modo ha bisogno di ritornare minore, cura della sua maggiore età. Forse l'uomo in quanto tale è come Peter Pan, no? Che non vuole crescere. L'umanità non vuole crescere e in qualche modo vorrebbe essere sempre guidata. E questo è un problema che riguarda l'umanità dal punto di vista dell'essere uomo, così come riguarda, per esempio, l'umanità che io vedo nei miei studenti, che fanno fatica a crescere, che a un certo punto non vogliono più crescere, che forse preferirebbero restare in una dimensione. Non è essere chiusi, è aver paura di quello che sta fuori e in qualche modo cercare di trovare in una zona grigia la possibilità di una vita meno dura. E Kant è invece durissimo in questo. Devi prenderti le tue responsabilità, devi diventare autonomo, altrimenti rinunci alla tua umanità in quanto razionalità. Questa è l'indicazione di Kant. Oh, non finisce qui la critica della ragion pratica, nel senso che c'è poi la parte relativa anche alla questione, ma Dio, l'anima, l'immortalità e soprattutto è la felicità, dove la mettiamo? Tutto sommato, se noi guardiamo i testi della morale antica, tutti sono orientati alla felicità. La felicità come la miglior forma di vita. Poi magari la felicità è quella del saggio stoico che si toglie la vita. Perché in quel momento la virtù lo chiama a un gesto di questo tipo e siccome per lo stoico la felicità è corrispondere alla virtù, in quel momento corrisponde alla virtù. E se quindi anche l'idea di felicità è un'idea molto differenziata, ma è proprio questo che impedisce a Kant di porre la felicità come ciò che può determinare la mia azione morale, perché la felicità per me è diversa dalla felicità come la intendi tu e quindi non può avere quel valore universale che invece la legge morale deve avere. Ma allora è preclusa la felicità. Allora è sempre la solita storia, no? Non mangi la marmellata e sarai virtuoso, farai il bene. Ma chi poi mangia la marmellata è anche felice, no? La questione è sempre lì. E allora Kant, nella seconda parte di questo libro, entra nel merito della felicità coniugata alla virtù, al bene, che sarebbe il sommo bene. E allora dice: se dobbiamo pensare la felicità assieme al bene, ebbene allora necessariamente dobbiamo pensare all'immortalità della nostra anima, così che questa ricerca possa continuare anche dopo la fine del tempo che mi ha affidato in questa vita terrena. Deve esserci Dio che premia in un'altra dimensione la mia virtù. Però tutto questo, e poi ci deve essere la libertà intesa in senso forte, ma tutto questo però non ha niente a che vedere con la morale in quanto tale. Cioè questo è l'aspetto ulteriore, e cioè la necessità di poter pensare anche la felicità assieme al bene. Però, ripeto, la moralità per Kant è quello che abbiamo detto fino adesso, e cioè corrispondere a un imperativo categorico, in piena autonomia, secondo appunto una intenzione che guarda puramente al bene e a nient'altro, e a nient'altro. Su questa base, in qualche modo, noi ci troviamo ad essere appartenenti a due dimensioni, a due realtà, quella naturale e quella morale. E quella morale ci porta in quel territorio che è il territorio dell'assoluto, che è il territorio dell'intelligibile, che è quel territorio che non appartiene alla dimensione fenomenica, ma che ci spinge in un'altra dimensione. Kant ci porta fino a lì. Certo, dice, se vuoi delle prove, se vuoi una dimostrazione, stai sbagliando tutto. Se segui la morale, devi pensarla così, la morale. Ma se vuoi una dimostrazione, questo ti porta inevitabilmente nell'altra sfera. E quindi Kant ci dà un'indicazione, però ci lascia in qualche modo di fronte a un dilemma, e ripeto, tutto il pensiero successivo in qualche modo sarà orientato a riempire quello spazio, quella dimensione di separazione tra queste due sfere. Perché? Perché noi non siamo in grado di reggere forse questa concezione di Kant, è troppo dura per noi sentirci scissi, separati, distinti in queste due sfere. E però Kant ci dice: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me. Su queste due cose dovremmo appunto trovarci tutti insieme. E su questo diciamo che Kant ha lasciato un'impronta, un'orma assolutamente grande. Ripeto, restano i problemi della zona grigia, i problemi di come sia possibile che chi ha sentito queste parole ripetute tante volte a scuola poi sia lì sulla torretta di Auschwitz-Birkenau a ricordarsi quelle frasi e nello stesso tempo a accendere le luci quando arriva il treno per dividere le donne dagli uomini, i bambini in un'altra direzione. Ecco, questo in qualche modo ci deve far pensare, a mio avviso, perché su queste cose che credo che la nostra riflessione debba, non sempre, in qualche momento, concentrarsi. Grazie. Abbiamo qualche minuto, sono un quarto d'ora, per poter dialogare di queste cose, se qualcuno ha intenzione. La libertà come autonomia. Allora, io nella mia condizione umana vivo in momenti molto diversi, per cui non sono sempre orientato a compiere il bene. Sarei santo, dice Kant. Ora Kant non pretende la santità, perché la santità è proprio di chi comunque compie il bene, perché è orientato in quella direzione. Questa è una domanda anche interessante, ma gli angeli possono fare il male? Gli angeli possono inclinarsi verso una direzione diversa da quella che è il bene? Sembra di sì. Non necessariamente proprio il male, non so se avete visto quel bel film Il cielo sopra Berlino, di un angelo che per l'amore di una trapezista, perde la sua carattere angelico, no? Diventa in carne ed ossa, prende colore. Ecco, lì c'era una bellissima riflessione a mio avviso, è una scelta, quella scelta d'amore, è una scelta morale da parte di quell'angelo. Quello che ci dice Kant è: se tu vuoi comportarti bene, e cioè se tu in questo momento sei chiamato a rispondere ad un'azione nel senso del bene e del male, ecco, in quel momento devi fare una scelta. Bene, lì, in quel momento, tu devi corrispondere a un dovere. Quindi Kant è perfettamente consapevole che noi siamo esseri finiti, perfettamente consapevole che per la maggior parte del nostro tempo noi non ci pensiamo nemmeno al bene, che magari non ci accorgiamo nemmeno di far del male, che non ci accorgiamo nemmeno che quello sguardo, che quella parola forse hanno ferito, forse... Ecco, tutto questo appartiene alla nostra umanità, ma proprio perché siamo un'umanità scissa. Se fossimo angeli faremmo il bene comunque. E invece siamo uomini e apparteniamo a due sfere, quella della sensibilità, quella della inclinazione, quella dell'istinto, e dall'altra parte però non siamo veramente uomini, non ci consideriamo veramente uomini se non ci pensiamo anche liberi di agire e di scegliere secondo il bene. Ma in quel momento allora in cui sei chiamato a scegliere secondo il bene, in quel momento devi corrispondere alla legge. Ed è quello che in qualche modo noi chiederemo a quel soldato sulla torretta di Auschwitz-Birkenau. E invece quel soldato scrolla le spalle e risponde a un comando e dice: me l'hanno ordinato. Allora, lì possiamo non giudicare quel soldato e dire: così fanno tutti, alla fine così fanno tutti, alla fine tutti quanti, come dire, ci giriamo da un'altra parte, tutti quanti. Però se ci pensiamo, ebbene, non possiamo che porci questo problema qui. Quindi io credo che siamo liberi anche in questo, cioè nella possibilità di non agire moralmente. E quindi anche in questo c'è quella componente di libertà. Ma quello che volevo dire è che allora non è che siamo liberi in questo modo, siamo liberi ma non autonomi. Cioè, come dire, siamo liberi perché possiamo agire anche in un'altra maniera, voltando la testa. Però non è quella la vera libertà. La vera libertà è di chi si assume autonomamente una responsabilità. E allora lì sei veramente libero. Cioè, libero non secondo la semplice possibilità di fare o di non fare, ma libero nel senso di assumere pienamente la responsabilità di quello che faccio. E questo è duro, è parecchio duro, parecchio difficile.
Scusa, ma quel soldato era libero nella scelta o invece lui aveva dentro di sé questo imperativo categorico imparato, ma non era coerente con questa cosa, ma ubbidiva a un'imposizione esterna, quindi non era libero.
Ed è questo il punto: se tu vuoi una dimostrazione della libertà di quel soldato, io non te la posso dare. Però se quel soldato è un uomo, io dico, a un certo punto deve fare una scelta morale. E la scelta morale è una scelta secondo ragione, non secondo intelligenza, o meglio, intelligenza se la consideriamo nel senso della furbizia, perché noi siamo portati anche a dire questo, no? Che in qualche modo se sei furbo riesci a uscire da certe situazioni, no? Dice Kant, non è in questo modo che tu affronti moralmente la situazione. Moralmente significa agire come, restiamo nell'ambito del nazismo, come quel contadino bavarese che dice: guarda, io sono cristiano e non posso fare la guerra. Ma io, tribunale tedesco, ti dico che la devi fare, altrimenti ti metti in galera. E dice: mettimi in galera, uccidimi, cosa devo dirti? Io non posso fare quella cosa lì. E non c'è qui da ragionare in termini di furbizia, è corrispondere a quella che è una pienezza di responsabilità che noi chiediamo, ma prima di tutto dovremmo chiedere a noi stessi. Questo è il difficile della lettera di Kant, della lettura di Kant. Dobbiamo in primo luogo chiedere a noi stessi questa assunzione di responsabilità se vogliamo essere liberi. Ma forse di fronte a questa libertà, molti di noi o noi tutti di genere ci ritraiamo. Preferiamo una libertà generica, no? La libertà puoi fare quello che vuoi, e però al momento opportuno siamo chiamati sempre a dare una decisione, una scelta. Per citare un altro film che sembra tutt'altra cosa rispetto a Kant, quel Pulp Fiction, no? di Tarantino, che sono quei due ragazzi che si divertono, no? A fare le rapine nei locali, no? E sembrano padroni del mondo in questo loro voler fare quello che vogliono. E poi quando arrivano con la pistola al tavolo dove ci sono i due killer professionisti, li cambia tutto. E lì si è chiamato una scelta. Vuoi essere libero? Bene, prenditi questa valigetta che è piena di soldi, però sappi che non te la caverai. E lì uno è chiamato a prendere una scelta responsabile. Non siamo proprio nell'ordine della morale, però in qualche modo tutti siamo chiamati a situazioni di questo tipo. E quindi tutti siamo chiamati a una responsabilità di autonomia. Quello che ci dice Kant, vuoi essere uomo nella pienezza dell'essere uomo, e cioè nella piena maturità, non dipendere da comandi, non dipendere da... Ecco, quando sei in questa situazione devi assumerti responsabilmente, con piena autonomia, la decisione che stai assumendo. E questo è il problema kantiano. Come? Ma nemmeno quello, credo, perché poi alla fine anche rispetto a te stesso devi portare delle responsabilità. Sì. Sì, abbiamo detto, deve essere possibile pensare in questa maniera. Quindi Kant rifiuta qualsiasi prova di Dio nel senso scientifico del termine. Però dice che se la morale è un fatto di ragione, allora deve essere possibile coniugare morale e felicità. E se questo deve essere possibile, allora deve essere possibile pensare l'anima eterna e l'esistenza di Dio. Kant qui va secondo, come dire, blocchi argomentativi ulteriori. E quindi Kant dice non possiamo escludere sulla base della morale il premio che potrà essere quello della felicità eterna. Non lo possiamo escludere e dunque lo dobbiamo pensare. Certo, però qui rovescia la prospettiva. Noi in genere siamo portati a dire esiste un Dio, dunque esiste una morale, che è il comportamento che Dio vuole per noi. Qui Kant dice esattamente l'opposto. Noi dobbiamo comportarci moralmente perché il bene noi lo possiamo fare sulla base della nostra ragione. Certo che questo fare il bene sulla base della nostra ragione deve poter essere premiato anche in un'altra vita da Dio. Quindi non subordina la morale a Dio, ma anzi lega Dio alla necessità che ci sia un premio per la morale. E questo lo dobbiamo poter pensare. Questo dice Kant. Quindi Kant su questo non ha alcun dubbio. Kant crede nell'esistenza di Dio proprio perché crede che Dio possa premiare chi si comporta virtuosamente.
Allora uno non si comporta così perché in vista del premio, mentre dovrebbe comportarsi
con un premio. No, perché se dire in vista del premio significa dire per la felicità eterna, allora questo è un comportamento religioso, ma non morale. Perché il comportamento morale non risponde all'idea di felicità. E anche su questo Kant ci porta a ragionare, per esempio sulla differenza delle religioni. E allora noi come risolviamo qui la questione del relativismo? tra le diverse religioni. Come possiamo giudicare della religione di un altro? Non è possibile. Ma appunto Kant dice, non è sulla base di un comandamento religioso che io giudico il comportamento di un uomo dal punto di vista morale. La religione è una cosa, la morale è un'altra. Poi, dalla morale passo a considerazioni ulteriori, ma dalla morale non faccio l'operazione inversa. Quindi, che esista un Dio che premia, questo è un'ulteriorità rispetto alla morale. La morale in sé è completa, non ha alcun vincolo ulteriore. Certo, io lo devo poter pensare la felicità, ma questo è un'ulteriorità rispetto al comportamento morale che è assolutamente fine a se stesso, cioè finalizzato a quella umanità. Ma certo, poi noi troviamo tradotti qui molti di quei comandamenti. Quando parli dell'autonomia dell'uomo non c'è ama il prossimo tuo come te stesso. Non è quello una traduzione del non mai considerare gli altri come un semplice strumento, ma sempre anche come fine. Però non è perché l'ha detto lui, è perché la ragione me lo dice. Poi che ci sia un premio e che ci sia un Dio, Kant non lo mette in dubbio e dice è conseguenziale a questo mio ragionamento, però non è questo che determina il mio comportamento morale. Il mio comportamento morale vale di per sé, basta essere uomini, questo ti dice Kant, basta essere uomini e puoi essere morale, puoi seguire il bene. Chiede tantissimo. Chiede tantissimo, Kant. E difatti è stato considerato un rigorismo morale troppo forte per essere sostenuto appunto da quella sentinella che a un certo punto dice non chiamarmi a questa scelta, io preferisco stare nella zona grigia.
Arrivederci, grazie a voi, grazie a voi. Villa, ciao Renato. Tutto bene?
Va bene.